Oggi rifletteremo su un altro incontro, l'incontro della Samaritana con Gesù, o meglio l'incontro di Gesù con la Samaritana. L'incontro è sempre un passaggio da un luogo verso un altro luogo, dalla lontananza all'incontro, alla vicinanza, alla prossimità. Ecco, nel caso della Samaritana, come nel caso di molti incontri di fede, si tratta di un passaggio dalla idolatria alla verità, dalla idolatria, dal falso Dio, al Dio vero che è Gesù. Passare da una falsa sicurezza, ecco l'idolatria, un falso Dio, una falsa sicurezza, un falso bene, al vero bene, alla vera sicurezza, alla perla preziosa che è Dio. Capite che noi sempre siamo chiamati a passare da una falsa sicurezza alla vera sicurezza che è Dio. Da un Dio fabbricato da noi, a nostra immagine e somiglianza, al Dio che siccome Egli è e come Egli ci si presenta, che ci piaccia o no. È Cristo, è colui che rivela il vero volto di Dio. Perché dico vero? Perché noi tutti ci immaginiamo un Dio secondo le nostre esigenze, le nostre attese. Noi tutti diamo un tipo di volto a Dio, quel volto che a noi piacerebbe che Lui avesse. Ecco, oggi noi riflettiamo sull'incontro della Samaritana con Gesù e dunque del suo passaggio dai suoi beni effimeri, dai suoi cinque mariti, sue cinque false sicurezze, instabili sicurezze, invece all'incontro, alla fiducia in costui, in Gesù, che è l'acqua viva che disseta per sempre, l'acqua vera, colui che veramente sazia il nostro cuore e lo sazia in modo completo, perché è il vero Dio, è la verità, Lui ci conosce. Per cui parliamo da prima della idolatria, di ciò che noi cerchiamo come nostra sicurezza, poi commentare il racconto di questo incontro di Gesù con la Samaritana che Giovanni, l'Evangelista, ci presenta nel suo Vangelo. Troviamo nella Bibbia, specie dell'Antico Testamento, molti interventi di Dio, di Yahweh, contro l'idolatria. Il suo popolo alleato che lui ha liberato dall'Egitto molto spesso si vende a falsi dei. Quando non sente Yahweh presente, gli ebrei si vendono ai falsi dei. Cercano di formarsi loro un Dio, secondo le loro attese. Se non sentono presente il Dio vero e più sentono il bisogno di inventarsi un loro Dio. E questo è un peccato di infedeltà, perché si vendono ad altri dei, abbandonando il Dio vero, Yahweh, che è quel Dio che li ha liberati dall'Egitto, che ha reso loro un popolo libero, un popolo vero. Cosa intendiamo per idolatria? Intendiamo il culto degli idoli, l'adorazione di oggetti che l'uomo si fabbrica, sotto forma di serpente, di persona umana, di vitello, di aquila, per cui forgia un oggetto che ha queste sembianze, a questo oggetto attribuisce una potenza particolare, una sorta di potenza benefica, una magia, e invoca questo oggetto. Questo oggetto appunto rappresenta quella divinità, quel bene che gli farà bene, che ha effetti benefici e nei quali lui confida. Per quale motivo l'uomo tende ad adorare gli idoli, a formarsi questi idoli? Perché attribuisce a questi idoli delle potenze particolari. Magari ha trovato beneficio grazie a un'acqua che lo ha risollevato, che lo ha guarito, eccetera, così pensa lui, perciò appunto attribuisce all'acqua un potere magico. Magari attribuisce al suo antenato ecco, la capacità di proteggere il villaggio, la tribù, per cui forgia un simulacro, una statua con l'effigie dell'antenato e lo adorano come Dio, come patrono. Anche il popolo di Israele si crea degli oggetti che rappresentino Dio. Pensiamo al famoso vitello d'oro. Quando è che costruiscono questo vitello d'oro? Quando vedono che Mosè, che è salito sul monte Sinai e l'ha avuto l'incontro con Dio e l'ha stipulato un'alleanza, un patto santo con il suo popolo, non scende da quel monte. Per cui non sanno che cosa voglia Dio. E allora, per sentirsi Dio vicino, presente in mezzo a loro, popolo alleato di questo Dio, con sommo sacrificio offrono i loro monili d'oro e d'argento e forgiano una statua a mo' di vitello, che avevano visto in Egitto essere un animale prodigioso. Sentirsi Yahweh vicino, creano questa statua, questo vitello d'oro. Non è che sostituiscono il vitello a Dio, ma vogliono rendere Dio toccabile, sperimentabile, palpabile, sensibile, non un Dio trascendente di cui non sentono la presenza. Dove sei, o Dio? Creando questa statua io rendo Dio presente. È la statua di un santo, no? Che noi tocchiamo e baciamo perché sentiamo come un qualcosa di presente, di sensibile, di sperimentabile. E questo ci dà una consolazione. Quando sentiamo Dio assente, noi tendiamo a renderlo presente, a renderlo sensibile con degli oggetti, che poi veneriamo come se fossero gli oggetti che hanno il potere di rendere presente Dio. Ma qual è l'aspetto negativo di questa mia intenzione? Che io costruisco questo idolo non perché voglia dimenticare il mio Yahweh, il mio Dio, che io adoro, ma costruisco questo vitello d'oro, costruisco questo idolo, costruisco questa cosa, mi attacco a questo oggetto perché sono insoddisfatto di Dio, perché voglio con questo oggetto obbligare Dio a fare ciò che io voglio, a darmi quella grazia di cui io ho bisogno. Siccome non so come la pensa Dio, siccome non so quando Dio interverrà, siccome non so come acciuffare, afferrare Dio, che mi sfugge, pure io costruisco un oggetto, mi attacco a qualcosa, a un oggetto religioso, a una medaglia miracolosa, perché con questo oggetto io obbligo Dio, in qualche modo, ad esaudirmi, ad essere presente nella mia vita. È quando io ho queste intenzioni che io mi comporto da idolatra. Non tanto perché mi forgio un altro oggetto sostitutivo di Dio, non è così nel mio caso, ma perché io pretendo che Dio sia come io voglio. Pretendo che Dio faccia, che Dio dica, che Dio si comporti come io voglio che Lui faccia, che dica, che si comporti. Al posto di essere io creato a immagine e somiglianza di Dio, voglio io, Francesco, crearmi un Dio a mia immagine, a mia somiglianza, secondo i miei bisogni. Ho paura di un Dio vivo, di un Dio libero, di un Dio novità. Vorrei inscatolare Dio, raffigurare Dio. Non ti farai alcuna immagine di me. Invece io vorrei farmi un'immagine di Dio, dire Dio è fatto così, con questi tratti, con questi comportamenti, con queste idee, con questo progetto. Ma se Dio è vivo, se Dio non è un manufatto, una cosa fatta dall'uomo, Se Dio non è opera delle mie mani, vuol dire che Dio non può essere bloccato e definito. Egli è imprevedibile. La sua azione nei nostri riguardi è libera e sovrana. Noi non possiamo mai calcolare niente in anticipo. Dio farà così. Sia fatto, Padre, la tua volontà, qualunque essa sia. E io mi metterò all'ascolto, attraverso i segni, della tua volontà, che io non conosco, ma mano a mano che vengo a conoscerla, la voglio accettare. Non perché collima con i miei desideri, ma perché la tua santa volontà. Ecco, l'idolo è sempre in qualche modo controllato dall'uomo, mentre Yahweh, Dio, non si lascia controllare da nulla e da nessuno. Non si lascia disporre dalla sua creatura, non si lascia incapsulare nei nostri ragionamenti e nelle nostre previsioni. Noi non sappiamo come Dio si comporterà, perché è una personalità vivente, trascendente. Da Lui tutto dipende e non deve rendere conto a nessuno. Dio è libero. Dio è il Signore. Yahweh agisce come vuole, si rende presente come e dove vuole. Non è un principio astratto, ma ama, suscita, distrugge, premia, castiga, eleva, abbassa. E Lui solo sa il perché. Dio è l'essere vivente. Chi sei tu, Dio? Sono colui che sono. Qual è il tuo nome perché io possa definirti e dire come sei fatto, chi sei? Io sono colui che sono il vivente. Questa è l'antica idolatria che anche gli ebrei hanno avuto e che anche noi abbiamo. Vogliamo che il Signore agisca secondo l'immagine che ci siamo fatta di Lui. Vorrei un Dio fatto così. La faccio dire a Dio ciò che io desidero che Lui dica. Attribuisco a Dio le mie attese, i miei progetti. Attribuisco al Vangelo la mia ideologia preconfezionata e interessata. In tal modo io non mi metto all'ascolto della sua parola, ma impongo alla sua parola i miei contenuti. Strumentalizzo la parola. Strumentalizzo Dio, faccio fare a Dio ciò che io voglio. Lo tratto come un oggetto, come un idolo, e obbedisce ai miei comandi. Non posso che essere il Signore della vita. Capite come questa antica idolatria è anche la nostra idolatria, di cui non ci accorgiamo, ma che ci portiamo dentro. Ecco, Gesù manifesta chi è il Dio vivo. Non ci è facile accogliere il Dio che Gesù ci rivela, ci presenta. Non ci è facile. Tutto il Vangelo racconta la fatica che anche gli apostoli, i chiamati, hanno nel riconoscere questo Dio. Pensiamo alle molte discussioni tra farisei e Gesù. Sono discussioni tra gente che ha un cattivo carattere, che ama litigare. Appunto, sono discussioni perché i farisei non accettano quella rivelazione di Dio che Gesù sta presentando. Essi, i farisei, si aspettano un altro Dio. Quante volte anche i discepoli fanno fatica a capire, perciò Gesù spiega loro in casa, in comunità, la parabola. Oppure dice: perché siete tardi a credere, uomini di poca fede? Lo dice ai suoi discepoli. Facciamo fatica a credere a quel tipo di Dio che Gesù ci ha rivelato. Gli ebrei già avevano la loro esperienza di Dio. Non dovevano conoscere Dio perché già la conoscevano. Ma Gesù presenta ai farisei non già Dio che essi già hanno, ma il vero volto di Dio. Appunto da dire: io per questo sono venuto in mezzo a voi, per farvi capire chi è Dio e chi è l'uomo per Dio. Per cui chi vede me vedi il Padre. Da come io mi comporto, da ciò che io dico, da ciò che io faccio, voi capite che cosa fa Dio, come si comporta Dio, come la pensa Dio. Io sono l'immagine visibile del Dio invisibile. Io rappresento in forma visibile, in forma sperimentabile, quel Dio che nessuno mai ha veduto, ha visto, se non io, il Figlio. Si fa fatica a credere alle parole di Gesù, perché esse ci presentano un Dio che noi non gradiamo sempre, che noi non apprezziamo sempre. Soprattutto va contro tante nostre attese, tanti nostri desideri. Noi siamo condizionati dai nostri idoli moderni. C'è già un antico filosofo inglese, Francesco Bacone, nel 1500 appunto, definivano come gli idoli, tribus, fori e teatri. Idola tribus, gli idoli della razza, della cultura. La cultura fa parte, cioè la cultura è il frutto della esperienza di un popolo che per molti secoli ha vissuto così, ha percepito questi valori, ha questo tipo di comportamento, ha questo tipo di reazioni, di sentimenti. Questa è la cultura, non soltanto conoscenza, ma esperienza, modo di essere. La cultura è un bene, la civiltà è un bene. L'appartenenza a una tribù, a una razza, a un popolo, a una nazione è un bene, ma può anche essere condizionante. Perché se io adoro questo bene come unico bene, io non posso più interagire e inserirmi in altre culture. Non posso più relazionarmi con altri popoli, se appunto io mi chiudo nella mia nazione, nei miei confini. Ora l'uomo è chiamato ad essere se stesso, ma anche a relazionarsi con gli altri. Per cui questi beni dell'appartenenza, della cultura, della tribù, può diventare un idolo, un bene assoluto, nel qual caso mi schiavizza, fa il mio male. Perciò quando io assolutizzo questo bene, che è un bene in se stesso, ma quando lo assolutizzo, diventa negativo, diventa condizionante. Idola fori, cioè l'idolo del pubblico, dell'opinione pubblica. Tutti la pensano così? Io la penso diversamente, ma non oso dire il mio pensiero a una tavola rotonda in televisione, perché poi come mi giudicheranno, cosa penseranno di me? Visto che la pubblica opinione gira in un altro senso adesso, per convenienza, per moda, per cui ho paura di dire ciò che io penso. Mi sento condizionato dalla pubblica opinione nel dire come io sento le cose. Mi manca il coraggio di affrontare il pubblico perché la pensa diversamente, perché poi mi fischia. Ora è chiaro che la pubblica opinione può essere un bene, no? Perché è ciò che la maggioranza sente, e dunque avrà un fondo di verità. Ma quando io assolutizzo la pubblica opinione, per cui mi sento obbligato dalla pubblica opinione a pensarla così, anche quando io, per motivi miei, non la penso così, io capisco allora che è un idolo, non è un valore, un falso valore, perché mi condiziona, mi toglie la libertà, mi impedisce di essere me stesso, di dare un apporto nuovo. Sono appunto condizionato da uno status quo. Le cose stanno così, non puoi remare contro. Idola teatri, l'idolo dell'immagine. Oggi per essere appunto rispettati e rispettabili occorre presentarsi così, con questo linguaggio, con questo vestito, con questa ideologia, con questi segni, eccetera. Devo curare la mia immagine. La mia immagine mi rende schiavo. Sono schiavo dell'immagine. Sono obbligato a portare una maschera che nasconde il mio vero volto, ma è l'unico modo per essere accettato. Vedete come certe cose, per presenti anche oggi, di cui parlava già Francesco Bacone nel 1500, ecco, in se stesse sono anche positive, hanno del positivo, ma quando vengono assolutizzati diventano condizionanti e tolgono la libertà, ti tolgono la verità di te stesso, di ciò che tu sei, ti obbligano a un comportamento, a un pensiero, a un'azione che tu non senti vera, non senti tua, sei condizionato. Ora quello non è un vero bene, è un falso bene, non è Dio, è un falso Dio, è un idolo. Se io adoro, mi attengo, mi assoggetto, mi sottometto a quello, io sono schiavo di un falso Dio. È come la samaritana che si era unita a 5 mariti, ben inteso uno dopo l'altro, cercando in questi mariti la sua sicurezza, ma nessuno per lei era una vera sicurezza. Infatti ne è cambiato uno e poi due e poi tre e poi quattro e poi cinque, e l'attuale non è suo marito. Pensava che fosse una vera sicurezza il marito, la sicurezza per la donna, specie in quella cultura ebraica, ma si è accorto che per lei non era la vera sicurezza. Questa situazione della samaritana è raffigurata, oltre che dei 5 mariti e dell'attuale che non è suo marito, anche dal fatto che lei ogni giorno si reca al pozzo per attingere acqua. Il pozzo è una benedizione, è una sicurezza, perché le fornisce l'acqua di cui ha bisogno per campare. È un bene effimero, è una sicurezza fasulla, non è la vera sicurezza. Infatti deve ogni giorno andare al pozzo, perché quest'acqua qui la disseta per 24 ore, non di più. Non è una sicurezza totale, è un bene, ma non è la perla preziosa che supera di gran lunga tutti gli altri beni, diventando lui sì vero bene, sommo bene, tutto il bene. Vi sono vari idoli, vari beni che possono accontentarci, ma soltanto Dio è il bene assoluto. E se io adoro i beni effimeri, rischio di diventare anch'io effimero, di aggrapparmi a una sicurezza falsa, che poi nel momento difficile non mi sorregge. È una stampella che si spezza quando la situazione è grave. Se la stampella mi si spezza, lo zoppo precipita. Se questo bene non è sicuro, non è vero, è un falso bene. Ecco, anche la nostra vita è guidata, è condizionata da questi falsi dei che noi tutti possediamo, che ci tiene alla salute, che ci tiene al successo, che ci tiene all'immagine, a farsi un nome, ad avere certe amicizie, ad avere certi interessi, a mostrarsi in un certo qual modo, ad avere raggiunto un tipo di carriera, che per lui è il massimo in questa nostra cultura. Se non ha una di queste cose che ritiene fondamentali, si sente condizionato, si sente, come dire, complessato, si sente umiliato. Tutti noi siamo alla ricerca di beni che io possa afferrare, possa strumentalizzare, possa usare. Dio è il bene assoluto, è il massimo dei beni, ma in nessun modo strumentalizzabile, ma in nessun modo afferrabile. Non posso neanche Dio, tu sei mio. No, io sono vostro. Tuo e anche di altri. Sono un padre vostro, nostro, non tuo. Io non ti appartengo come se fossi il tuo stipendio, la tua moneta, il tuo vestito. Io sono superiore a te. Da me ricevi la vita, ma la vita io la do a chi voglio. Non sono un tuo prodotto, la tua statuetta. Io sono colui che vive, sono la vita. Ci sono oggi altri idoli, Un idolo che noi oggi coltiviamo è il sentirci liberi di fare tutto ciò che siamo in grado di fare, al punto che riteniamo fattibile tutto ciò che tecnicamente possa essere fatto. Se posso clonare una persona umana, un uomo, io mi ritengo nel diritto di clonare un uomo, faccio un esempio, perché tecnicamente ciò è possibile. Posso ricostruire mostri oppure stranezze. L'uomo si sente così libero e così padrone della vita a surgere a creatore. E siccome ha la tecnica per fare questo, pensa di essere moralmente a posto, di essere veramente un uomo, quando si comporta così. Si sente libero da ogni legge. Tutto è relativo. E leggi ciò che mi piace, ciò che fa i miei comodi. Non c'è una verità assoluta. Non c'è la verità alla quale io mi apro e alla quale mi è soggetto, perché lei è la verità e dunque è il giusto. È verità ciò che ritengo vero e conveniente per me oggi. Questo è l'idolo che noi ricerchiamo e che noi adoriamo e che è il più pericoloso di tutti, perché fa di te il padrone e il vindice di ogni cosa. Ti assurge, ti eleva a un ruolo che tu mai potrai avere. Ti senti Dio, per cui fai a meno di altri dei, fai a meno della parola di Dio, perché tu sai cosa fare. Tu sei legge a te stesso. Se tu hai un bisogno, se tu hai un'esigenza, se tu hai un desiderio e riesci a realizzarlo, tu lo realizzi. La Chiesa era consapevole che l'uomo tende ad assoggettarsi a questi finti valori, che si presentano bene in veste di agnello, ma dentro sono lupi rapaci, perché fanno il tuo male, perché non sono beni che provengono da Dio, ma sono beni che tu ti sei creato. Allora, perché la Chiesa primitiva annuncia come vero bene Cristo, il quale è vero bene perché Lui è morto per noi, ha dato la vita per noi, ed è risorto perché Lui è la vita. In quanto è la vita, è il risorto, è in grado di darci la vera vita, quella che non intristisce, quella che non delude, perché è la vera vita. Non è chincaglieria, è un prezioso, è un bene prezioso, è un bene vero. Arriviamo ora al racconto dell'incontro della Samaritana. Giovanni presenta tre personaggi nei primi capitoli del suo Vangelo. Presenta Nicodemo, presenta la Samaritana e presenta il funzionario regio. Questi tre personaggi hanno un incontro particolare, quasi privato, con Gesù. Sono tre personaggi simbolici. Nicodemo rappresenta la parte osservante, la parte credente, la parte convinta del popolo ebraico. Nicodemo è un ebreo, è capo del Sinedrio, è un rabbino, è uno che conosce la legge e osserva la legge. È una persona rispettabile del popolo ebraico. È un esempio di osservanza della legge ebraica. Gesù si incontra con Nicodemo. Per dire, Gesù ha qualcosa da dire anche a questa persona osservante della legge ebraica, che già conosce Yahweh. Ha qualcosa di nuovo da dire anche a lui. La Samaritana rappresenta quel popolo non ebreo che già esisteva in Palestina e che si è unito, questo popolo di Samaritani, al popolo ebraico che è tornato dalla deportazione in Babilonia. Pur non essendo ebreo doc, però ha convissuto, il popolo samaritano ha convissuto con gli ebrei. Anche i samaritani adorano Yahweh, ma a modo loro nel loro santuario di Garizim, non nel modo ebraico e nel Tempio di Gerusalemme. Per cui appartengono allo stesso popolo, pur non essendo ebrei, i samaritani, e adorano lo stesso Dio, Yahweh, benché in un altro modo, in un altro luogo. Non sono ebrei doc, sono un po', diciamo così, una setta ebraica, o meglio uno scisma ebraico. Sono separati, distinti dagli ebrei in molte cose. La samaritana rappresenta questo tipo di popolo, questa gente che conosce Yahweh ma lo adora a modo suo, ha un'appartenenza ebraica ma in qualche modo, non pienamente. Gesù ha qualcosa da dire e da dare di importante anche a questa tipologia di persone. Poi incontrerà un funzionario regio, un pagano, anche un pagano che non appartiene al popolo ebraico, che non ha nessuna fede in Yahweh. Anche a questi pagani Dio ha qualcosa da dire e da dare. È sempre un incontro di fede, è un incontro tra persone che poi suscita una fede. Un passaggio da come si trovano a diventare poi seguaci, alleati, credenti in Gesù, capaci di accogliere il vero bene che è Dio. Leggiamo questo racconto. Forse è un racconto anche non corrispondente al vero, forse non è mai successo questo fatto. Soltanto Giovanni infatti lo racconta. Perché? Perché posso dire anche questo? Perché questo racconto è ricco di simbolismi, di evocazioni simboliche. Racconta questo fatto, ma per dire tante altre cose. È quasi un fatto inventato perché tu possa carpire, cogliere i molti significati allusivi, simbolici, a cui questa narrazione fa riferimento. L'importante è il messaggio che io colgo da questo fatto. Gesù in persona lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco dal viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria da attingere acqua. E disse Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a fare provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Sapete perché? Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Disse la donna: Signore, tu non hai neanche un mezzo per attingere e il pozzo è profondo, dunque da dove attingi quest'acqua viva? Sei forse tu più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge? Rispose Gesù: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui stesso sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Disse: va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui. Rispose la donna: non ho marito. Disse Gesù: hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. E replicò la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, Garizim, e voi dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisognava e bisogna adorare. Gesù dice: Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano lo devono adorare in spirito e verità. E rispose la donna: So che deve venire il Messia, il Cristo, l'inviato, e quando egli verrà ci annunzierà, ci svelerà ogni cosa. Gesù disse: Sono io che ti parlo. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse che desideri o perché parli con lei. La donna intanto lasciò la brocca, andò in città e disse alla gente: Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia? Uscirono allora dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia! Ma egli rispose: Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: Qualcuno forse gli ha portato da mangiare? Gesù disse loro: Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Non dite voi: Ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete invece riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne gode insieme chi semina e chi miete. Qui infatti si realizza il detto: uno semina e uno miete. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato. Altri hanno lavorato e voi siete subentrati nel loro lavoro. Molti samaritani in quella città credettero in Gesù per le parole della donna che dichiarava: Mi hai detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da Gesù, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più di samaritani credettero per la sua parola di Gesù e dicevano alla donna: Non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Gesù è già arrivato in Samaria, è già fermato lì, nei pressi di questo pozzo. Anzi, si siede perché è un po' stanco. Mezzogiorno. Arriva una donna a quel pozzo ad attingere acqua. Il pozzo nell'Antico Testamento simboleggia il luogo dell'incontro. Dell'incontro anche tra due che poi si fidanzeranno, si sposeranno. Dunque il pozzo è l'incontro, cioè è il luogo dell'incontro per una alleanza, per un incontro di amore. Queste due persone, Gesù e la Samaritana, si stanno incontrando per credere l'uno nell'altro. Questo incontro, la Samaritana si affida a Gesù, riconosce che Gesù la conosce, le vuole bene. Lui forse è veramente l'acqua viva che disseta per sempre, è la vera sicurezza, è il vero bene. Non è un bene effimero, è un vero bene. Dunque la Samaritana a questo pozzo capirà. Questo Gesù è un profeta, perché sa tutto ciò che lei ha fatto. Anzi, è più che un profeta. Forse è l'acqua viva. E ha bisogno non di un'acqua che la disseta soltanto per un giorno, per cui ogni giorno ritornare a quel pozzo, ma le ha bisogno di un'acqua che la disseta per sempre. Hai cercato sicurezza in 5 uomini che pensava fossero la sua sicurezza, i suoi mariti. Nessuno per lei è stata sicurezza, è stato un bene effettivo. È rimasta delusa e dell'uno e dell'altro e di quell'altro. E anche l'attuale non lo sta accogliendo come sicurezza. Convive con lei, ma ancora non si fida, non la prende in casa, non è suo marito. A questo pozzo, l'incontro di amore, Gesù si manifesta essere lui, l'acqua viva, la vera acqua, il bene assoluto, il vero Dio. Questo pozzo rappresenta senz'altro i beni naturali, le benedizioni di Dio. Tutti noi quando nasciamo abbiamo delle capacità, delle doti, dei talenti, dei beni naturali. La vita ci ha offerto anche delle cose buone, attraverso persone buone, attraverso varie conoscenze, eccetera. Attraverso anche un corpo che è in buona salute, che si comporta bene, eccetera. Ci sentiamo benedetti, ben voluti da Dio. Ecco, questo pozzo fu scavato come benedizione, perché il popolo amico di Dio trovasse in questo pozzo l'acqua per abbeverarsi lui e il suo bestiame. Dunque l'acqua, questo pozzo, è un segno della benevolenza che Dio ha per te, dunque ti procura ciò di cui hai bisogno per campare. È un segno di benedizione. A questo pozzo Gesù dice: tu samaritana, tu uomo, hai già tanti beni a cui ti aggrappi perché li stimi essere preziosi. Tu possiedi già tanti valori, ma sono valori che non ti saziano per sempre. Tu infatti devi ogni giorno venire a questo pozzo per attingere a quest'acqua. Io sono il bene assoluto, io sono il vero bene. Sei forse tu il Messia, e se forse tu il profeta che verrà un giorno a rivelarci come stanno le cose, chi è il vero Dio, che senso ha la vita? Sì, sono io che ti parlo. Dunque questo pozzo simboleggia i beni naturali che ogni uomo possiede, simboleggia le benedizioni di Dio, il bene che Dio ha per te. Ti dà delle grazie, ti dà dei beni. Ma questo pozzo mette in risalto anche il fatto che il vero bene, la vera benedizione, la vera sicurezza risiede non in questo pozzo, ma in Gesù. Dunque questo pozzo è il pozzo dell'incontro, dell'amore, ma è anche il pozzo in cui io mi incontro con Gesù e viene rivelato chi è il vero bene, è la sicurezza vera. Sappiamo già che questo incontro avviene tra Gesù e la Samaritana, perché la Samaritana appartiene al popolo dei Samaritani, che sappiamo non avere buone relazioni con i giudei, per i motivi che già abbiamo descritto. Eppure anche con queste persone Gesù si vuole incontrare. Gesù si ferma volutamente in questo villaggio per incontrarsi con queste persone che sono sì, secondo il giudizio degli uomini, delle persone aggiunte al popolo ebraico, delle persone settarie, delle persone scismatiche, delle persone non vere, ma Gesù si incontra anche con loro. È bello la modalità con cui Gesù vive questo incontro con la Samaritana. Gesù, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. È stanco, si siede. Gesù è veramente un uomo. Gesù ha fatto sue i sentimenti, i bisogni, le esigenze di ogni uomo. Ha vissuto veramente l'esperienza umana. Gesù ha provato la stanchezza. I padri della Chiesa interpretano questo essere stanco, questo sedersi, come segno della incarnazione. Cristo era Dio, era presso Dio. era ricco, era autosufficiente, ma egli volle spogliarsi della sua ricchezza, della sua autosufficienza, si è voluto umiliare, abbassare, facendosi uomo, addossandosi i nostri bisogni, condividendo i nostri bisogni e le nostre fragilità, per fare in tutto l'esperienza dell'uomo che voleva incontrare, verso il quale voleva andare. Ecco Gesù, stanco, siede a questo pozzo e da seduto parla con la Samaritana, intavola un discorso. Gesù sta insegnando qualcosa, sta rivelando qualcosa, ma lo rivela da seduto accanto alla Samaritana. Non parla con saccenza, saccenteria, non parla con molta prosopopea, parla seduto accanto al discepolo, accanto alla Samaritana. Il suo insegnamento è di condivisione, è di colloquio. Non è un insegnamento imposto, non ne vuole imporre una fede, una convinzione, vuole parlarle a tu per tu, alla pari, sedendo accanto a lei su questo pozzo. È maestro, ma si siede accanto al discepolo, condividendo con il discepolo la fatica del comprendere questa verità. Così avviene il cammino di fede. Dio mai si impone a noi, ma ci pone quei segni che sono adeguati alla nostra situazione attuale e che dunque siamo in grado ora di percepire questi segni. E in modo progressivo, secondo i nostri passi, secondo le nostre debolezze, Lui ci conduce pian piano a fare un'esperienza, ci conduce pian piano alla fede. Non ci butta tutto addosso, imponendocelo, ma ci conduce pian piano e ci accompagna pian piano, entrando insieme in questa verità che Lui ci rivela. Il pozzo ricorda il dono che Dio ha fatto al suo popolo, l'abbiamo già detto. Ma il pozzo, che contiene acqua di cui abbeverarsi, si contrappone anche acqua sporca che il popolo tende di raccogliere anche dalle cisterne screpolate o dal fango. Cioè questo pozzo di acqua che Dio ti ha dato per mezzo dei tuoi padri si contrappone a quell'acqua che tu cerchi non in questo pozzo di Dio, ma in altre cisterne screpolate. Per capire questo discorso vi leggo un passo di Geremia, dove appunto parla della idolatria, che anche noi prima abbiamo descritto, e poi parla delle cisterne screpolate. Ha mai un popolo cambiato dei? Eppure quelli non sono dei. Ma il mio popolo ha cambiato me, che sono il Signore, con un essere inutile e vano. Il mio popolo di Israele mi ha sostituito con un oggetto sacro, con un idolo. Ha scambiato me, che sono il Signore sovrano, con un essere inutile, che non serve a nulla, e vano, vuoto, effimero. Il mio popolo ha abbandonato me, con infedeltà, ha abbandonato me, che sono sorgente di acqua viva, ciò che poi Gesù rivelerà nell'incontro con la Samaritana. Il mio popolo ha abbandonato me, che sono sorgente di acqua viva, per scavare cisterne screpolate che non tengono acqua. Il mio popolo ha rifiutato me, che sono acqua viva, per abbeverarsi a cisterne screpolate, per abbeverarsi ad acqua fangosa. Ha preferito gli idoli, i suoi beni effimeri, a me che sono il vero bene, che sono la vera acqua viva. Ecco, Gesù si presenta a questo pozzo. Ricorda la benedizione di Dio. Questo pozzo fu scavato dai patriarchi per ordine di Dio, per assicurare acqua buona al popolo e al bestiame. Però questo pozzo ricorda anche quell'acqua fangosa a cui il popolo si è beverato ogni qualvolta ha preferito altri idoli, altri beni a Dio che è sorgente di acqua viva. Gesù si siede a questo pozzo. Dice: io sono il Signore, io sono l'acqua viva. E voi molto spesso avete rifiutato, abbandonato, per dissetarvi a cisterne screpolate, ad acqua fangosa, a beni effimeri. Gesù chiede alla samaritana: ho sete, dammi da bere. Gesù ha bisogno, ho sete, dammi da bere. Lo chiede alla samaritana. In questo caso si capisce come Dio ha fame e ha sete dell'uomo, ha bisogno di stare con l'uomo. È l'uomo che ritorna a lui e disseta la sua fame e la sua sete. Quando ritrova l'uomo che gli è scappato dal paradiso terrestre perché gli è stato infedele, perché ha lasciato la casa paterna, pensa figlio prodigo, quando ritrova questo figlio, quest'uomo, si sente appagato nel suo bisogno, nella sua sete di riavere il figlio che è scappato da casa, che lo ha abbandonato, per scegliersi altri paesi, per scegliersi altri beni. Ho sete, dammi da bere. Ed è la samaritana che ha sete. Ed è la salvezza dell'uomo che ha sete. Ed è l'amicizia dell'uomo che Dio ha bisogno. E intrattiene un dialogo. Un dialogo dal quale farà capire alla donna che lei sì, ha cercato delle sicurezze, come è giusto che le cerchi. Ciascuno di noi cerca delle sicurezze, nella conoscenza, nell'esperienza, nelle amicizie, nella crescita, lo studio, la laurea, la famiglia, il matrimonio, il figlio, gli amici, il lavoro, per noi sono una sicurezza. La salute, la palestra, il tempo libero per noi sono una sicurezza, che sono dei beni che ci danno sicurezza, che ci fanno star bene. Questa donna ha cercato delle sicurezze. E ha fatto bene cercarle. Si è accorta lei stessa, sono sicurezze assolute, non sono sicurezze vere, sono sicurezze provvisorie, di breve durata, sono sicurezze fallaci, che al momento della prova crollano, si dissipano. E l'uomo ha bisogno di sicurezze. Gesù si presenta come colui che è il bene vero, la sicurezza vera, perché lui conosce questa donna. Pensate, ho incontrato una persona, un tale, che conosce tutto di me, cioè che sa chi sono io. Dio solo mi conosce, cioè mi ama veramente, perché nel linguaggio biblico la conoscenza coincide con l'amore profondo verso una persona. Io ti conosco in quanto ti amo, so quanto vali, so chi sei, riconosco la tua identità e tu sei mio figlio. Ecco, Gesù si presenta a questa donna come colui che la conosce e dunque la ama e dunque è la vera sicurezza. Lei fa bene ogni giorno ad attingere a questa benedizione di Dio che è l'acqua del pozzo. Però è una benedizione insufficiente, perché la vera benedizione, la grande opera di Dio, è credere in colui che lui ha mandato, Gesù Cristo. Gli ha compiuto grandi opere, la liberazione, la salvezza del popolo, eccetera, ma la grande opera, l'opera massima che gli ha compiuto è quando ha mandato suo figlio, che è la massima rivelazione del Padre. Tu fai bene a venire ogni giorno ad attingere acqua. Questo è un bene di cui hai bisogno, ma io sono il bene assoluto, io sono l'acqua viva che ti disseta per sempre. Anzi, io sono quell'acqua che, se tu accetterai e berrai, farà di te sorgente di acqua viva, da te zampillerà acqua viva. Io sono l'acqua viva, dice il Signore, io sono il bene assoluto, e se tu credi in me diventerai anche tu capace di bene, da te zampillerà acqua sorgiva. Tu non sarai succube mio, dipendente sempre da me, un bicchiere vuoto che io riempio di volta in volta. Diventerai tu stesso sorgente di acqua viva, perché ti sei dissetato di me, che sono la pienezza, e io ti ho reso simile a me. Perché il tralcio, quando è innestato alla vite, diventa parte della vite, produce i frutti della vite. Se tu ti disseti di quest'acqua, sarai sempre dipendente da quest'acqua. Se tu ti disseti a me, che sono acqua viva, non soltanto non avrai più sete in eterno, perché io sono l'acqua viva che disseta per sempre, ma renderò te stesso capace di essere sorgente di bene per gli altri. Non sarai più succube mio, ma diventerai mio tralcio, mio collaboratore, parte di me, e sarai come me sorgente di acqua viva. Capite come la fede in Gesù trasforma l'uomo? La fede in Gesù è riconoscere che Lui è il bene assoluto. Io ho diritto, per campare decentemente, di cercarmi i miei beni, i famosi diritti della persona umana. Ciò che la persona umana ha diritto di possedere per essere persona umana, alla vita dignitosa. Io ho diritto a cercarmi i miei beni. Sappi che il vero bene che sazia il cuore dell'uomo è Cristo. Il tuo cuore non sarà mai in pace finché non riposa in Dio. Il cuore dell'uomo desidera bene, desidera l'amore, desidera di essere conosciuto e di essere amato e di essere accolto. Colui che può veramente conoscerti, amarti e accoglierti, arricchendoti e rendendoti simile a Lui, è Dio, è il Signore Gesù. Anche altri sembrano soddisfarti, sono falsi idoli, falsi dei, hanno una soddisfazione effimera, fatua, apparente. Gesù si manifesta: sono io che ti parlo. Non sappiamo se questa donna ha creduto in Gesù, ha sentito dire da Lui che Lui è profeta che voi attendete, sono io che ti parlo. Ha sentito dire che Lui si è sentita raccontare la sua storia familiare, coniugale, eccetera. Sa tutto quello che io ho fatto. Ha sentito da Lui, la samaritana, che Lui è l'acqua viva che disseta per sempre. Ci avrà creduto? Si sarà consegnata la samaritana a Gesù? Non sappiamo. Però sappiamo che lascia la brocca, cambia vita, lascia quel segno che indica il suo bisogno di attingere acqua ogni giorno, cambia vita, lascia la brocca e corre in città a dire a tutti: sapete, c'è un tale, ho conosciuto un tale che conosce tutto di me, ho incontrato un tale che mi conosce, mi ama. Molti samaritani a queste parole vanno da Gesù. Alcuni vanno da Gesù perché mossi dalle parole della samaritana, altri vanno da Gesù perché dicono: anche noi l'abbiamo incontrato Gesù, abbiamo sentito parlare Gesù e crediamo, non per le tue parole, ma ciò ma per ciò che Lui ci ha detto, per le sue parole. Questo è il cammino di fede. L'incontro di Gesù con la Samaritana, dico di Gesù con la Samaritana, perché prima arrivò Gesù, si è messo seduto lì sul pozzo, sul bordo del pozzo, poi arrivò in pieno mezzogiorno la Samaritana. Dunque Gesù ha preceduto la Samaritana. La conversione della Samaritana ha come primo segno il primo passo che Gesù ha fatto per andare incontro a lei. Io mi converto perché Gesù è venuto a me, non perché io sono andato da lui. Ecco, ogni incontro, come questo incontro della Samaritana, indica un percorso di fede, un cammino di fede. Il cammino di fede sempre ha luogo quando io mi incontro con una persona e libero dei miei preconcetti, penso che Dio la pensi così, faccia così, debba fare così, libero da ogni preconcetto, accolgo quella parola che Gesù, che sto incontrando, mi sta dicendo. E poi reagisco a questa parola. In questa reazione, in questa fatica di accoglienza, in questo rimodellare la mia mentalità e le mie convinzioni, poi giungo a capire che se Lui mi conosce, Lui sa chi sono. Se sa chi sono, saprà anche cosa devo fare per vivere bene, per non sciupare questa vita, per essere veramente me stesso, per essere felice. Questo, ripeto, è un racconto forse inventato, perché è troppo ricco di simboli. Perciò è importante che io rilegga questo racconto tenendo presente ogni parola che mi viene detta. Che poi ogni parola devo capirla nel suo simbolismo e poi applicarla alla mia vita. Domandarmi qual è quell'acqua che io vado a cercare ogni giorno, quali sono i mariti e le sicurezze a cui io mi affido, qual è l'attuale sicurezza a cui mi sto affidando, e se io mi conosco, mi capisco, oppure se ancora non so chi sono, e se trovo nella parola di Gesù quella parola che veramente dice chi sono io e che cosa si muove nel mio cuore. Poi sta a me, dopo questo lungo ascolto, ecco, decidere se fidarmi di Lui, se consegnarmi a Lui, oppure se scegliermi un sesto marito, un sesto bene, che per quanto dura però potrà accontentarmi. Ecco, lascio la vostra lettura e rilettura questo passo, che più lo si legge, più lo si ripensa e più è arricchente. Contiene tante, tante altre cose. Pace e bene a tutti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.